Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Le 8 e 3 minuti del mattino, buongiorno amiche, buongiorno amici, buongiorno uomini, ma soprattutto buongiorno donne! Donne, mi rivolgo a voi, è arrivato lo stilista, sì, proprio lui! Siete pronte a scoprire come sarete nella stagione che si apre? Nessun problema, perché è cominciata la settimana della moda! E allora liberatevi del pigiamone, svuotate l'armadio e cominciate a prendere appunti! Bene, sappiate che non sarete più solo sexy star ossessionate dal desiderio, ma sarete donne libere e potenti a passo di tigre con dentro un fuoco tutto nuovo, come la donna di Cavalli, con il tigrato protagonista che domina sui jeans come sui leggings. Avrete gonne a ruota con costruzione couture e l'artiglio della tigre in metallo che diventa tacco dello stivale o decoro dei cuissard. La donna Fendi invece è empowered, potenziata, determinata a prendersi i suoi dancing days, un po' Jerry Hall, un po' Grace Jones, altera, maroc, elegante, ma ribelle, sia che scegliate giacche sartoriali su pelle nuda, sia che puntiate su caftani color crema e shorts di montone con un tocco Lopez che innerva i completi, insieme a mini dress di frange e maxi pellice, insomma una donna multigenerazionale che vuole sentirsi bene con se stessa. Tanto lo shorts di montone con l'arrivo del freddo può anche essere utile. Ma non fermiamoci qui, acqua e onde sono protagoniste della collezione di Giada, onde trasformate in abiti sottoveste o tuniche in pelle plissettata, abiti di glamour mutante ispirati alla foresta pluviale del Costa Rica, tra rouge, plisse, piume, pantaloni maschili, vesti decorate di petali, vestiti armatura, cappotti, kimono con strascico, tacchi come fiori carnivori e maxi copricapi, svettanti come grattacieli. Ragazze, vi voglio così, sarete meravigliose, ma se proprio dovete portare i figli a scuola di corsa, meglio allora puntare sul tailleur maschile multistrato di tulle, tagliato al laser e portato con scarpe basse e stola di marabù. Tutto questo lo propone Alessandro Dell'Acqua. Oppure potete puntare sulla femminilità concreta di Alberta Ferretti, che esalta il corpo femminile attraverso l'artigianalità, pantaloni in cordoncino, top a crochet, tante frange e per la sera abiti lunghi ispirati alla farfalla, simbolo di rinascita. Allora, siete cariche, siete pronte, donne, è arrivato lo stilista. Ma attenzione, attenzione, perché il sole della Fashion Week potrebbe essere cancellato dal sol dell'avvenire, che non si ispira alla foresta pluviale del Costa Rica, bensì all'uniforme egualitaria del maoismo. L'allarme lanciato oggi in prima pagina dal quotidiano Libero. Tenetevi forte, perché Gad Lerner vuole importare il comunismo cinese. Potrebbe sembrare una cazzata sfuggita da un laboratorio di Wuhan, e invece forse è realtà. Certo, un progetto ambizioso, quello di importare il comunismo cinese, ma Gad Lerner, spiega Libero, sta con i ricchi e con i dittatori e quindi potrebbe anche farcela. Vabbè, meno male che c'è Gad Lerner, importatore di comunismo, a dare un po' di pepe alla giornata, perché voler usare il migliore degli eufemismi non è che la lettura dei giornali di oggi sia particolarmente avvincente. Sì, lo so, non rendo un buon servizio alla trasmissione promettendovi la noia, ma sarei intellettualmente disonesto se non vi dicessi che la lettura dei quotidiani di oggi è forse una delle 10 più noiose dai tempi dell'invenzione del torchio di Gutenberg. Tanto per capirci, la notizia più avvincente è forse quella di Lamberto Dini che va in Senato e si ciula il Financial Times. Notizia che troviamo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, perché Lamberto Dini, che normalmente dimora, come sapete, in Costa Rica che tra l'altro c'ha la foresta pluviale a cui si ispirano gli abiti di quello là che non mi ricordo chi era, con quello comunque con le piume, il kimono a strascico e i tacchi con i fiori carnivori. Vabbè, Lamberto Dini sta normalmente in Costa Rica a godersi il suo buon ritiro, ma poi passa dei mesi anche in Italia, e quando è in Italia e da ex senatore può avere accesso al Senato, in particolare a quella sala del Senato in cui ci sono tutti quanti i giornali. E che cosa succede? Che lui va lì, si ciula il Financial Times e se lo porta via. Questa è la denuncia di altri senatori non particolarmente interessati a leggersi il Financial Times, perché lo legge probabilmente solo Lamberto Dini. Sta di fatto che l'incresciosa vicenda è emersa e oggi viene riportata sulla prima pagina del Fatto. Ecco, questo per avere un parametro della giornata. Per il resto potrebbero essere i giornali di ieri o dell'altro ieri, con la Lega per esempio, la Lega che si spacca, che ieri è andata a votare in ordine sparso sul Green Pass, ma Salvini ha difeso la libertà di assenza. Per la verità è dal primo giorno in cui è parlamentare che Salvini difende la libertà di assenza, la propria innanzitutto, in questo caso anche quella dei parlamentari leghisti che si sono giustificati nella maggioranza dicendo che erano in giro per la campagna elettorale. Poi naturalmente, sì, ancora il Green Pass come se piovesse, le bollette, insomma sempre un po' le stesse cose. E peccato, perché oggi, volendo, si poteva celebrare un decennale davvero importante, perché era esattamente il 23 settembre del 2011 quando la Gelmini inaugurava il tunnel sotto il Gran Sasso in cui viaggiavano i neutrini alla velocità della luce. Ve lo ricordate? Un momento straordinario non solo per la cronaca ma anche per la scienza italiana, che non è valso il Nobel per la fisica alla Gelmini, Nobel per la fisica che invece potrebbe andare a un italiano, perché quest'anno vinciamo tutto, quindi vinceremo il Nobel per la fisica, vinceremo quello della la letteratura con Fabio Volo, insomma vinceremo tutto anche lì. Sta di fatto che appunto il fisico Parisi, che tra le altre cose anche un divulgatore sul tema del Covid, sembrerebbe essere in lizza per vincere il Nobel, e oggi viene intervistato da Repubblica e tra le altre cose parla anche della divulgazione che c'è stata proprio sul Covid, e di questo tema si scrive oggi sui giornali, perché ci sarebbe uno stop di Stato ai virologi in TV. Mannaggia, potremmo perdere i virologi in TV, panico per noi, ma soprattutto panico nei talk show, di cui sono diventati i virologi un elemento costitutivo, e quindi se gli tolgono i virologi a quel punto resta un buco in mezzo al talk show che dovranno riempire o con la pubblicità o con l'intervallo con le pecore. Naturalmente non è né una legge né un disegno di legge, ma al momento è semplicemente un ordine del giorno, ma questo basta, perché la verità titoli: arriva il bavaglio di Stato sul Covid, ed ecco, questa è la dimostrazione che c'è la dittatura sanitaria. Questa è la conclusione che ne fa la verità, e lo stop possibile ai virologi in TV lo ritroviamo anche sulla prima pagina del giorno di oggi. Che altro? Ah beh, naturalmente nel vuoto pneumatico della giornata informativa, grandissimi, grandissimi protagonisti delle prime pagine, sapete chi sono? Sono loro, i cinghiali, che sono tornati a passeggiare per le vie di Roma, sono stati fotografissimi, ripresissimi, insomma la capitale come al solito come una puntata di Alle falde del Kilimangiaro, e i cinghiali sono diventati nuovamente protagonisti anche della campagna elettorale. Come affrontare l'emergenza cinghiale, scartata la possibilità di dargli il diritto di voto, le principali forze politiche sembrano adesso convergere su un'ipotesi, che è quella dell'obbligo di Green Pass anche per i cinghiali se vogliono entrare in città. A Roma potrebbe essere una buona soluzione a questo punto, per condivisa peraltro da tutti i candidati che ieri finalmente si sono ritrovati tutti insieme per un dibattito, insieme, perché lo sapete, quello che non c'era era sempre Michetti, che al massimo arrivava e disertava, e allora il Messaggero quotidiano romano coglie naturalmente l'occasione per immortalare il momento storico. Sprint finale è il titolo del dibattito organizzato proprio dal giornale romano, in cui ci sono tutti e quattro i principali protagonisti della corsa al Campidoglio: Calenda, Gualtieri, La Raggi e pure Michetti. A proposito di Cinghiali, scusate, perché questo va segnalato, dei cinghiali oggi si occupano tutti i principali commentatori dei principali quotidiani italiani. Dei cinghiali parla Michele Serra su Repubblica, dei cinghiali parla Massimo Gramellini sul Corriere della Sera, dei cinghiali parla Mattia Feltri sulla prima della Stampa, e anche sulla prima del Fatto Quotidiano ci sono i cinghiali. Ma perché? Perché il Fatto Quotidiano è prontissimo a dire: non è colpa della Raggi se ci sono i cinghiali. Insomma, cinghiali di qua e di là come se fosse Quark, va aggiunta al dibattito politico tra i candidati di Roma la notizia che mancava un altro dei candidati, candidato minore ma maggiore dal punto di vista dell'iconografia, che ieri si è presentato invece in una televisione romana vestito da Nerone. Lui non c'era, ma chissà, magari c'è ancora tempo, lo inviteranno a dibattere con Gualtieri, con Calenda e con gli altri. Poi di che cosa si scrive ancora sulle prime pagine? Ah, per esempio oggi si scrive a abbastanza di Conte, di Conte in piazza, e per esempio c'è un endorsement, insomma endorsement forse un po' forte, però come dire, un pezzo elogiativo di Conte, che arriva niente poco di meno che da Giuliano Ferrara. Sulla prima del Foglio, il titolo in blu in taglio alto, Ferrara che scrive: non avrà la voce da Frank Sinatra del Cavaliere, che naturalmente lo sappiamo canta come Frank Sinatra ma in francese francese per aver frequentato i migliori piano bar di Parigi, ma Conte, scrive Ferrara, gira le piazze italiane da rockstar alla faccia nostra che siamo elite colta e arrogante. Perché si parla di Conte in piazza? Perché Conte sta girando le piazze italiane riscuotendo un discreto successo di presenza e di popolo, ma questo ha fatto incazzare chi? I musicisti, perché hanno detto: ma come? A noi ci fate mille storie e mille rogne per fare un concerto, poi vediamo Conte che va in piazza sul palco come faremmo noi, con lo stesso pubblico dal punto di vista dell'assembramento che avremmo noi, però lui sì e noi no. E quindi hanno preso carta e penna digitale e hanno pubblicato sui social, su Instagram, ma non solo, un post irato scritto a più mani, capitanato da Fedez, che si conclude dicendo: fate cagare, rivolto ai politici, formula come dire, Norberto Bobbio avrebbe saputo articolarla meno, ma comunque si fanno capire. E che cosa è successo? Che Conte, a cui si rivolgeva principalmente l'ira dei musicisti, ieri ha pubblicato un video rivolto a Fedez dicendo: caro Fedez, che mi hai detto fate cagare, sono d'accordo con te. Ecco, c'è qualcosa che non torna, però Conte si schiera dalla parte di Fedez, che gli dice fate cagare. Va bene, questo per dare un elemento di cronaca nella relazione importante tra la politica e Fedez, che è diventata assolutamente centrale nel dibattito pubblico in Italia. La sfida tra Conte e Fedez è la prima da mettere in schedina. Le altre della settimana, intanto per completare la nostra consueta schedina settimanale, sono Red Ronnie contro il Museo di Messina e Burioni contro Natura. Per il resto andiamo a vedere quelli che sono un po' i titoli e le scelte che vengono fatte dai quotidiani odierni, anche se vi abbiamo anticipato un po' quelli che sono i temi. Siamo sulla prima del Corriere, sia il Green Pass, ecco tutte le regole, con pagina 2 e pagina 3 che sono una guida vera e propria al Green Pass, articolata in 10 punti. L'obbligo scatta anche alla Camera, e quindi state certi che vedremo scene da, come dire, straordinaria commedia dell'arte. Sicuro che tra oggi e domani vedremo un numero di sgarbi che poi rimbalzerà su tutti i social. Poi c'è Borghi, insomma ce ne sono altri. Intanto il primo che è stato respinto, non alla Camera ma al Consiglio regionale, al Consiglio regionale, al non mi ricordo nemmeno più dove sieda, comunque in Lazio, è Barillari, notoriamente uno dei grandi protagonisti del mondo Novax, che si è presentato senza Green Pass, è stato messo alla porta. Torniamo però sulla prima del Corriere della Sera, dove c'è una foto bella ma malinconica e terribile, visto la sorte che è toccata a Saman, perché è stato arrestato lo zio, che probabilmente è stato l'esecutore materiale dell'uccisione della ragazza, sempre che sia stata uccisa, ma come sapete non si trova il corpo, ma la sorte sembra quella, che è stato appunto arrestato a Parigi. Green Pass lega a pezzi, mette insieme i due piani, Repubblica nel proprio titolo, che Repubblica che in prima mette anche l'intervento del governo per frenare il caro bollette, un intervento le cui caratteristiche potrebbero essere quelle che ha raccontato poco fa Gianluca Ruggeri all'interno del GR di Radio Popolare. C'è anche un gioiello appartenuto ad Alessandro Magno sulla prima di Repubblica, che sarebbe stato rubato dai talebani, così scrive Repubblica. Il Green Pass e dintorni, protagonisti anche del titolo di Libero, però quello che è importante non è tanto il tema, bensì il fatto che Libero oggi abbia fatto la poesia in forma di titolo. Il poeta di Libero si è esercitato e quindi scrive: non si pagano i tamponi, onorevoli scrocconi. Beh, bella, come dire, una bella poesia che troviamo sulla prima di Libero, mentre invece su altri quotidiani le scelte sono differenti. Per esempio la stampa intervista oggi il presidente dell'INPS e quindi il titolo è interessante, perché Tridico dice: subito il salario minimo. Dopo vedremo come articola il presidente dell'INPS il concetto, mentre invece nel commento di prima pagina si torna sulla sbandata del carroccio a firma di Giovanni Orsina, e poi c'è anche un'analisi di Federico Geremica sul tema delle amministrative, che racconta la sorpresa, lo sconcerto della sinistra che si ritrova avanti un po' dappertutto ma a sua insaputa, insomma in testa, ma non ha capito bene perché, forse deve ringraziare quegli altri. Due fotonotizie sulla prima della stampa: la prima è il volto del portiere del Milan Mike Maignan, che ieri ha pubblicato uno sfogo in forma di post sui social dopo i soliti cori e le solite rappresentazioni in forma razzista che ci sono state da parte dei tifosi della Juventus, in questo caso nei suoi confronti. Maignan: il calcio fermi le urla di chi ci considera animali. E poi vedremo il commento di Giulia Zonca. L'altra fotonotizia invece è quella che raffigura un gruppo di donne afghane, perché sabato ci sarà una manifestazione a Roma a sostegno delle donne afghane, e Linda Laura Sabadini scrive: perché bisogna andare in piazza per le nostre sorelle dell'Afghanistan. Il titolo del Fatto Quotidiano invece riguarda i vaccini e Big Pharma. Big Pharma incassa 31 miliardi in più, il racconto di uno dei 7 negoziatori della UE, profitti nascosti. Ecco come abbiamo strapagato Pfizer e Moderna, le peripezie delle ONG per avere i conti dall'Europa. E poi, come vi diceva appunto, Lamberto Dini che si ciula il Financial Times in Senato, e la Raggi che non c'entra niente con i cinghiali in città, affare regionale, dice il Fatto Quotidiano. Il Manifesto sceglie invece di titolare sulla scuola: la scuola è secondaria, questo è il titolo. La denuncia di Cittadinanza Attiva: 16.909 aule insicure e invivibili, oltre la metà sono nelle superiori, quasi il 60% degli istituti non è a norma. L'emergenza è stata creata dalla politica e dalla conseguenza diretta dei tagli imposti dalla legge Tremonti-Gelmini 2008-2010. Il Manifesto tiene in prima pagina anche la vicenda Evergrande: salvataggio last minute, scrive il Manifesto. L'azienda cinese onorerà circa 36 milioni di dollari di coupon onshore. La risposta delle borse è positiva, ma vediamo come la notizia viene trattata dal Sole 24 Ore, che ugualmente la mette di nuovo nel titolo. Evergrande scende in campo Pechino: se i progressi continueranno potrebbe essere presto garantito il tapering. Qui parla in realtà della Federal Reserve. La banca centrale cinese ha immesso 18,5 miliardi di dollari nel sistema bancario per mantenere la liquidità nel mezzo della crisi di Evergrande. Il colosso cerca di allontanare lo spettro del default, rimborserà intanto interessi per 36 milioni di euro. E poi, perché mi ero incistato sulla Fed, perché fa un doppio titolo composto: il Sole 24 Ore da una parte, Evergrande dall'altra, proprio la Federal Reserve: presto meno aiuti, tassi su nel 2022, se i progressi continueranno potrebbe essere presto garantito il tapering, il rallentamento degli stimoli monetari, lo ha annunciato la Fed lasciando i tassi invariati. Di rialzi se ne parlerà nel 2022, tutti argomenti che riprenderemo naturalmente domani insieme al professor Di Stefano nell'ambito del giorno delle locuste. Anche il Foglio in prima pagina si occupa del caso Evergrande, facendosi una domanda e dandosi una risposta, un po' come farebbe Marzullo. La nuova Lehman Brothers, che è stato il punto interrogativo di questi giorni, no, risponde il Foglio, quei titoli erano nei bilanci di tutto il mondo, con Evergrande non è lo stesso, guida antipanico. Andiamo sulla prima del Messaggero, che come vi dicevo ha organizzato questo panel con i primi, i principali protagonisti del confronto politico e della corsa al Campidoglio. Vengono raffigurati in prima pagina, affiancati l'uno all'altro, Calenda, Gualtieri, Michetti e la Raggi. Non erano solo loro, evidentemente per ragioni di par condicio, e infatti se si apre pagina 2 e pagina 3 la foto si allarga e si vedono anche gli altri protagonisti della corsa al Campidoglio. Sprint finale e il racconto sintetico dei temi che sono stati trattati e delle posizioni dei candidati. Calenda sceglie l'arma dell'indipendenza, stoppa le polemiche con i rivali. Gualtieri, affidabilità e competenza, ecco il format dell'ex ministro. La Raggi, l'assalto di destra e sinistra, il cambiamento sono io. E infine Michetti, stavolta rinuncia al Latinorum e punta sulla pacificazione. Michetti, che avrebbe scopiazzato un po' qua e là il suo programma per Roma secondo il Domani, che a pagina 3 riporta i risultati dell'analisi del software antiplagio. Il programma di Michetti per Roma è una scopiazzatura. Il candidato del centrodestra per Roma saccheggia editoriali, materiali di propaganda di Fratelli d'Italia e il programma di Alemanno del 2013, nonché quello di Parisi a Milano nel 2016, e perfino il discorso di Draghi, senza citare. Insomma, sarebbero questi tutti gli ingredienti shakerati del programma di Michetti, che era un programma che non c'era fino all'altro giorno e che invece adesso è comparso. Visto che siamo sulla prima di Domani, vediamo come apre il quotidiano diretto da Stefano Feltri. Apre su un altro caso che riguarda la Calabria. Vi ricorderete l'altro giorno i verbali delle relazioni presunte e possibili della Lega in Calabria con l''Ndrangheta, sempre sulla prima di Domani. Quest'oggi si parla dei bonifici sospetti al futuro presidente della Calabria. Occhiuto è il favorito alle elezioni, ma come socio, scrive Domani, un manager che è stato nominato dal fratello sindaco di Cosenza in aziende comunali, dubbi sulle società e su alcuni pagamenti. La replica tutto regolare. Intanto il faro dell'antiriciclaggio è acceso sul candidato del centrodestra. Ancora sulla prima del Giornale, anche qui l'obbligo di Green Pass anche per il Palazzo, tutti i deputati dovranno averlo. E poi naturalmente, visto che siamo sulla prima del Giornale, un elogio a Forza Italia che va in pressing per salvare la casa dalle tasse. Forza Italia contro il nuovo catasto, mentre invece c'è Fratelli d'Italia che ha dichiarato guerra alla Croazia ancora per la vicenda del Prosek. Ieri si è schierata belligerante e baldanzosa di fronte a Montecitorio per un flash mob anticroato, mentre invece quelli della Lega si sono spartiti un po' i luoghi, erano dentro a Montecitorio a offrire bottiglie di Prosecco italiano, quelli che c'erano naturalmente, perché gli altri, quelli che non si sono presentati per il voto sul Green Pass, erano altrove. Dalla prima di Avvenire, la storia, il racconto di una famiglia cattolica afghana rifugiata in Italia, accolta dai Taliban, che si era stata rapita proprio dai talebani in quanto cristiana. Naturalmente poi viene ripresa anche la vicenda su cui titolava ieri Avvenire, più che la vicenda, le dichiarazioni all'Assemblea dell'ONU di Gutierrez sull'indisponibilità dei vaccini per il terzo mondo. Riprende l'argomento oggi Avvenire in prima pagina: vaccini, alleanza USA Unione Europea, aumentano le donazioni, Biden e Draghi spingono l'iniziativa ma non si va oltre gli aiuti. La promessa di Draghi di destinare da parte italiana 45 milioni di dosi di vaccini entro la fine dell'anno ai paesi poveri è ripresa anche da altri quotidiani, mentre intanto siamo già sulla prima del Giorno. Basta televisione è il titolo, e di chi si parla, ve lo raccontavo prima, dei virologi in TV. Il governo accoglie un ordine del giorno per limitare le dichiarazioni dei virologi, vadano in trasmissione solo se autorizzati. I medici protestano. In testa Massimo Gatti, Galli che si dice sconcertato per quest'ordine del giorno. L'abbraccio del diavolo è il titolo, non della verità, che come sapete vede il diavolo un po' dappertutto. Sicuramente il diavolo è anche dietro all'intento di Gad Lerner di portare il comunismo cinese in Italia, ma l'abbraccio del diavolo è quello che vede come protagonisti Brahim Diaz e Theo Hernandez dopo il gol che ieri ha portato in vantaggio il Milan, che riaggancia l'Inter in attesa della partita del Napoli di questa sera. Direi che abbiamo completato l'intera carrellata delle prime pagine e con questo vado a consegnare la linea a Sara Milanese per il GR delle 8.30. Ritorniamo tra poco e leggiamo qualcosa ribaltando un po' la gerarchia dei quotidiani di oggi, ma ci sono un paio di storie interessanti che arrivano dal mondo e che oggi troviamo sulle pagine del Manifesto. Ripartiamo da lì, intanto la linea va al GR. Una volta tanto un good morning un po' diverso qui alle 8:39 minuti del mattino sulle frequenze di Radio Popolare. Un good morning nella forma degli ottoni scintillanti di un Joe Jackson dannata, quello di Body and Soul e di questa You Can Get What You Want. E allora occupiamo questi 20 minuti che trascorreremo insieme nella seconda parte di oggi del Demone del Tardi, leggendo qualche cosa dai giornali, visto che nella prima parte abbiamo fatto una lunga carrellata di prime pagine e dintorni. Vi dicevo che non è una giornata particolarmente appassionante per quanto riguarda le notizie e infatti ribaltiamo intenzionalmente le gerarchie scelte dai quotidiani, cominciando da un paio di storie che oggi vengono richiamate in pagina dal Manifesto in prima e che arrivano dal Mondo. Una arriva dall'Egitto, l'altra invece riguarda i talebani texani. Pagina 9, Roberto Zanini racconta sul Manifesto la guerra solitaria di un ginecologo contro la legge texana sull'aborto. Il protagonista di questa storia si chiama Alan Braid, è un vecchio ginecologo di San Antonio in Texas. Dopo quasi 50 anni di carriera e 3 cliniche aperte, ha stabilito un record. È il primo medico denunciato per la violazione della nuova e terrificante legge texana sull'aborto. Deposto l'aspiratore, infatti, ha impugnato la penna e ci ha scritto sopra un editoriale per il Washington Post. Il dottor Braid si è laureato nel 1972, anno in cui Dallas Cowboys vincevano il loro primo Super Bowl, in cui 5 furbacchioni si facevano arrestare nel Watergate, in cui usciva il padrino di Coppola, si combatteva ancora in Vietnam. Insomma, per un anno di obbligatoria pratica gli arrivano in corsia nel 1972 ragazzine con l'utero devastato dalla setticemia, con ferite da raschiamenti fatte in casa. In 3 arrivano a morire nella sua clinica, perché il 1972 era l'ultimo anno prima di Roe versus Wade, la sentenza della Corte Suprema che sarebbe arrivata l'anno dopo e che avrebbe reso l'aborto legale negli Stati Uniti. Ma in quel momento in Texas l'aborto era illegalissimo, sola eccezione uno psichiatra che diagnosticasse intenti suicidi della gestante. Un anno, insomma, scrive il manifesto, di donne macellate è stato più che sufficiente per tutto il successivo mezzo secolo. Il giovane dottor Braid è diventato adesso il vecchio dottor Braid. Poi, il 1 settembre, il Texas ha reso effettiva la sua nuova legge e, scrive il medico, siamo piombati di nuovo nel 1972, quello dei suoi incubi di ginecologo esordiente, addestrato in un modo dall'università e impiegato in un altro dagli ospedali. La legge texana, che è stata votata proprio di recente, vieta praticamente, ricorda il manifesto, ogni aborto dopo la 6ª settimana, quando l'ecografia obbligatoria registra del battito in quello che è ancora una serie di suddivisioni cellulari che poi diventerà un cuore. Braid descrive sulle pagine del Washington Post l'angoscia delle sue più recenti pazienti quando si avvicina l'ecografo che disporrà della loro vita cercando un grumo di attività elettrica. Gli antiabortisti texani chiamano la legge Heartbeat Law, tutti gli altri invece la chiamano SB8, Senate Bill Number 8. Ma il vero capolavoro, scrive il manifesto, la SB8 lo realizza assegnando alla popolazione generale e non a poliziotti o giudici il compito di rilevare le infrazioni, grazie a una taglia di almeno $10,000 per chiunque denunci gestante, medici, infermieri e chiunque altro coinvolto nel processo, fino al tassista che porta la donna in clinica. Sembra roba della compianta Germania Est e della Stasi, invece è un trucco per evitare intromissioni dei tribunali superiori. È talmente grossolano che ha funzionato, e la Corte Suprema super conservatrice, 3 giudici su 9 nominati da Trump, ha rigettato il caso. Naturalmente entro 24 ore il vecchio dottor Braid ha trovato 2 bounty killer attratti dai $10,000 che lo hanno prontamente denunciato per quello che ha scritto sul Washington Post. Uno è un ex avvocato dell'Arkansas radiato dal foro per un'enorme evasione fiscale e nemico seriale dell'imposta sui redditi, si chiama Oscar Stanley. Sabato ha letto il Post, lunedì mattina era davanti al tribunale della contea di Bexar, quella di San Antonio, a depositare la sua denuncia. L'altro è meno pittoresco, ma rappresenta anche meglio le forze in campo. Si chiama Felipe N. Gomez, è dell'Illinois, è un repubblicano iscritto, ma si definisce pro-choice. Sono contrario a farmi dire cosa devo fare del mio corpo, come per vaccinarmi o usare la mascherina, perché il nodo è lì. La mia libertà conta più della nostra libertà, una concezione proprietaria dei diritti che coinvolge le continue limitazioni statali su Covid, aborto, voto ai neri e tutto l'armamentario della destra repubblicana, tutt'altro che sconfitta con Trump. In una foto recente un uomo corpulento inalberava un cartello davanti alla sede del governo del Texas che diceva "My body, my choice", il mio corpo, mio il corpo, mia la scelta. Non era un texano solidale con le donne, era un novax, e il manifesto sottolinea, come dire, il ribaltamento di senso in campo, raccontando appunto la storia di questo ginecologo denunciato grazie alla nuova legge texana sull'aborto solo per aver difeso il diritto all'aborto di alcune sue pazienti. A proposito, come dire, di concetti di nuovi concetti di libertà, di mondo Novax, eccetera, c'è un fisico italiano, come vi dicevo, che potrebbe ricevere quest'anno il Nobel per la fisica, uno tra i ricercatori più influenti, e oggi viene intervistato da Repubblica Giorgio Parisi, 73 anni, presidente, ex presidente dell'Accademia dei Lincei, ma anche divulgatore appassionato e seguito sul Covid dall'inizio della pandemia. E quindi Elena Dusi, nell'intervistarlo, gli chiede proprio del ruolo della scienza e del significato del lavoro della scienza a proposito di pandemia. Lei si occupa anche di divulgazione e spesso ci aiuta a leggere i numeri del Covid. Che voto dà all'Italia in scienza? La risposta di Giorgio Parisi è questa: la scienza non è più vista come la strada per migliorare il proprio futuro, sta perdendo valore, viviamo accanto a tecnologie estremamente sviluppate, ma la scienza che le sottende spesso non viene compresa, sembra quasi che le cose funzionino per magia, dovremmo provare a insegnare le basi fin dall'asilo. Elena Dusi gli chiede: i Novax sono uno dei segni dell'arretramento della scienza, risponde Giorgio Parisi, sono una piccola parte, resteranno il 10-15%, ma dimostrano che non abbiamo saputo spiegare a tutti come funziona il nostro metodo. Non c'è un ricercatore che abbia la verità in mano, uno studio scientifico che dia una dimostrazione definitiva. Esiste un consenso che si accumula gradualmente attorno a prove sempre nuove, con un meccanismo di autoregolazione che corregge gli errori. Il messaggio non è sempre passato con la pandemia. Da una parte le informazioni di base, ad esempio che cos'è l'RNA che è nei vaccini, non sono in possesso di tutti. Dall'altra è mancata una comunicazione efficace. In Germania, racconta un virologo molto qualificato, è diventato star di YouTube, le sue spiegazioni sul Covid hanno milioni di visualizzazioni, un ruolo simile, dice, sarebbe servito anche a noi. Mentre intanto invece su YouTube, ma anche sui social, si continua a divulgare teorie curiose e bizzarre. Pensate se dovesse venire fuori che i microchip li avevano messi nei fiori di Bach, sarebbe veramente una sorpresa sorpresissima e un effetto buffo di tutta quanta questa vicenda che ci ha accompagnato dal punto di vista del racconto e della divulgazione nel corso della pandemia. Torniamo però al manifesto, perché vi dicevo che ci sono due notizie dal mondo che il manifesto richiama in prima pagina. Una era appunto la storia che del ginecologo texano, l'altra invece arriva dall'Egitto, l'offerta egiziana ai detenuti liberi se parlate bene di Al-Sisi. Sentiamo il racconto di Chiara Cruciati. La nuova frontiera dei diritti umani egiziani è la condiscendenza, non quella paternalistica dell'autorità ma quella rassegnata delle sue vittime. Secondo un inchiesta dell'agenzia indipendente Madamassra, da un paio di mesi funzionari della NSA, la temibile National Security egiziana, girano per le prigioni dell'Egitto alla caccia di detenuti a cui concedere la grazia in cambio di buona pubblicità. Cosa diresti a un'iniziativa pubblica se il presidente o il ministro degli interni ti chiedessero delle condizioni di vita in prigione? Questa è la domanda posta a centinaia di prigionieri, secondo tre avvocati sentiti dall'agenzia in condizioni di anonimato. Nel caso di risposta consona alle aspettative dei servizi segreti ai detenuti, è stata promessa la grazia presidenziale da finalizzare entro ottobre. L'idea dietro la manipolazione è fare bella figura. L'iniziativa in questione, una grande conferenza a cui prenderanno parte sia il presidente Al-Sisi che il ministro degli interni, vedrà la partecipazione di detenuti, anche politici, da cui ci si aspetta una descrizione dettagliata delle condizioni di vita in carcere, descrizione naturalmente falsata in cambio della grazia. Sono innumerevoli i rapporti di organizzazioni per i diritti umani locali e internazionali e le testimonianze di ex prigionieri che raccontano l'indicibile sofferenza di una vita dietro le sbarre in Egitto. Celle sovraffollate, sporche, umide e buie, torture e carenza di assistenza medica, isolamento punitivo, suicidi e morti per gli abusi subiti. Sarebbero quasi 1100 i detenuti in carcere dal 2013, anno del golpe dell'allora generale ministro della difesa. I motivi di tanta fretta sono rintracciabili nelle pressioni che sul regime di Al-Sisi sta compiendo l'alleato statunitense. Subito dopo la vittoria di Biden, i consiglieri del presidente lo avevano avvertito della necessità di una virata sulla questione dei diritti umani, da cui questa incredibile operazione di facciata che riguarda i detenuti nelle carceri egiziani, detenuti come per esempio Patrick Zaki. C'è una buona occasione per ricordare che è ancora lì a marcire nelle carceri egiziane per aver scritto un articolo, ed è l'occasione anche per ricordare quello che è successo naturalmente a Giulio Regeni, che nelle carceri egiziane non c'è neanche arrivato, perché la polizia segreta dell'Egitto lo ha ammazzato prima. Dalle colonne del Manifesto a quelle della Stampa, perché oggi la Stampa mette in prima nel titolo uno stralcio dell'intervista al presidente dell'INPS Tridico, che dice subito il salario minimo. Allora andiamo a vedere l'intervista che Paolo Baroni gli fa a pagina 3. Si parte intanto da una valutazione sulla situazione, presidente: la ripresa è in corso, il PIL cresce in maniera robusta, il lavoro anche, ma non allo stesso ritmo, e soprattutto i nuovi contratti sono in prevalenza a termine. Si potrebbe dire che non è esattamente lavoro buono, risponde Tridico. Tutti i dati sono positivi, lo riscontriamo nelle entrate contributive, che per noi sono un po' il termometro dell'andamento dell'economia. Sono salite dell'8%, circa 9 miliardi in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Oltre a questo abbiamo un dato molto importante sugli occupati, cresciuti complessivamente quasi di 1 milione in più rispetto al primo semestre 2020 e cresciuti anche rispetto al 2019. Poi c'è il dato sul PIL, che ormai è certo e viaggia al 6%. I dati aggregati sono certamente buoni. Poi certo anche noi notiamo che ci sono molte assunzioni a tempo determinato e disuguaglianze di genere che permangono, come l'alta incidenza di part time per le donne. E infatti Paolo Baroni nell'intervista va su questo tema, al di là del quadro positivo ed ottimistico restituito anche dal presidente dell'INPS. Anche i contratti di somministrazione, gli dice, stanno crescendo molto, la precarizzazione sta aumentando anziché calare, risponde Tridico. Una delle ragioni può essere la sospensione del decreto dignità, che nel 2019 aveva operato con molta evidenza nel ricomporre il mercato del lavoro a favore del tempo indeterminato, che nel 2021 il legislatore ha deciso invece di sospendere fino al settembre 2020 a causa della pandemia. Quindi cosa occorre fare? Gli chiede Baroni, risponde Tridico. Ci sono strumenti che col tempo possono essere gradualmente reintrodotti. Da una parte si può riattivare il decreto dignità e dall'altra parte, eccoci qua, si può introdurre il salario minimo. Quello del salario minimo, nota il giornalista della Stampa, è un tema molto delicato, soprattutto per i sindacati, per i quali i minimi sono quelli dei contratti nazionali. E Tridico risponde: nei decenni passati la contrattazione sindacale è stato uno strumento che ha certamente favorito la crescita dell'economia e la distribuzione della produttività. Purtroppo oggi abbiamo quasi 900 contratti e questo genera fenomeni di vera e propria pirateria contrattuale. Se avessimo una legge sulla rappresentanza ed una legge che consente di evitare dumping salariale, sarei favorevole a percorrere questa strada. Il nostro modello è molto simile a quello tedesco ed in Germania, con un sistema di contrattazione altrettanto forte, si pensa di portare il salario minimo a 12 euro, mentre anche Biden lo vuole portare a $15, cioè 13 euro. Questo perché probabilmente si sono resi conto che la frammentarietà, la poca sindacalizzazione di certi settori e l'aziendalizzazione delle relazioni industriali avvenuta negli ultimi 20-30 anni ha causato un certo dumping salariale. E dunque da noi quale sarebbe un valore equilibrato? E qui Tridico dice: se considerassimo come soglia un valore intorno ai 9 euro lordi, sarebbe coerente con quanto suggerito da una direttiva della UE dell'anno scorso. Molti studi provano come il salario minimo sopra una certa soglia aumenti la produttività, perché spinge verso investimenti capital intensive e una più efficiente allocazione del lavoro, non fa aumentare la disoccupazione e fa diminuire il lavoro povero. Non è da trascurare l'impatto sulla qualità della vita e la salute, in particolare dei bambini, oltre che su un maggior gettito per la finanza pubblica. Altre misure da mettere in campo, gli chiede ancora Paolo Baroni, bisognerebbe, dice Tridico, occuparsi di giovani e donne che dovrebbero essere sempre più incentivati nel mercato del lavoro. In questo caso gli strumenti sono molti, ma si rivolgono sempre a platee ristrette, mentre occorrerebbe alleggerire i criteri di accesso a decontribuzione donne e decontribuzione giovani già introdotti in passato per rendere queste misure più efficaci, e poi servirebbe più attenzione alle giovani madri. Secondo un rapporto del 2020, dice Baroni, sono state più di 33.000 le donne indotte a lasciare il lavoro dopo il parto, è un problema serio, gli fa sponda Tridico, e non è di oggi, lo si può risolvere attribuendo alla lavoratrice che rientra dalla maternità 3 anni di esonero contributivo. In questo caso l'incentivo non sarebbe legato all'assunzione, ma scatterebbe quando si rientra nella stessa azienda da cui si era presa l'aspettativa per maternità che diventa un requisito per l'accesso alla decontribuzione. In questo modo si raggiunge un duplice obiettivo: incentivare l'occupazione femminile e anche la natalità. Donne con figli, può valere uno conto anche sulla pensione? È un'ulteriore domanda che viene fatta a Tridico. Lui dice, nel modello contributivo vengono già scontati 4 mesi per ogni figlio. Il problema è che oggi sono ancora poche le donne che vanno in pensione con il modello contributivo puro, però certo all'interno di questo modello gli elementi di flessibilità si possono anche creare. Così cito di nuovo la Germania, dove è prevista un'uscita privilegiata per le lavoratrici con figli e dove ogni figlio vale un anno di contribuzione. Anche noi potremmo accettare questa misura, ma ripeto, solo all'interno del modello contributivo. Così l'intervista al presidente dell'INPS, che trovate oggi sulle colonne della Stampa. Con questo siamo arrivati praticamente alle 9, anzi tolgo il praticamente, siamo arrivati alla fine della seconda parte del Demone del Tardi, e quindi io mi appresto a lasciare microfono, linea e relazione con gli ascoltatori a Lorenza Ghidini, che arriva tra poco con Prisma. Noi ci sentiamo domani mattina ancora con il Demone del Tardi e con il professor Di Stefano per una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Ciao a tutti, grazie per esserci stati.